Ok, ricomincerei. Allora, abbiamo visto le varie forme di splicing alternativo di ErbB4. Adesso vi dico ancora qualcosa sulla neuregulina che un pochino abbiamo già visto, la neuregulina 1, in modo che quando la prossima volta andremo a studiare l'articolo su ErbB4 e neuregulina 1 sappiamo già come sono fatte queste due molecole e che tipo di isoforme possono dare. Allora, la neuregulina 1 è un ligando, è il ligando del recettore ErbB4 e anche del recettore ErbB3 ed è soggetto a un'infinità di splicing alternativi. Vedete, in questo schema, che è di qualche anno fa, si osserva quanti possibili splicing alternativi possono avere le molecole che derivano da questo gene, che è uno dei geni più grandi presenti nel genoma umano. E vedete che tutte le isoforme hanno in comune queste zone, che il dominio è GF, chiamato GF-like, che è il dominio che interagisce col recettore. Quindi vedete, tutte queste frecce ci fanno vedere che in comune hanno tutti questo. Esone. Ma per splicing alternativo dei numerosissimi esoni presenti su questo grande gene avremo diverse isoforme della neuregulina 1 e nella maggioranza degli schemi che si trova negli articoli si parla di neuregulina 1 di tipo 1, di tipo 2 o di tipo 3. E tenete conto che qua stiamo parlando della 1, adesso torno perché esiste la 1, la 2, la 3 e la 4, ma quando io vi dico neuregulina 1 di tipo 1 mi riferisco sempre solo a questa qui. E a seconda dell'esone presente nella regione all'N terminale avremo neuregoline di tipo 1, di tipo 2, di tipo 3 che hanno conformazioni diverse poi a livello della membrana plasmatica. E questa è una review uscita qualche anno fa che cercava di mettere insieme tutte le sequenze che a quell'epoca erano state messe in banca dati. Vedete, questi sono i codici che si trovano nel sito dell'SBI, nel sito delle sequenze. Allora, in questo articolo avevano confrontato tutte queste sequenze per cercare di mappare quali erano gli esoni. E questo articolo è molto utile, è stato utile anche per noi, perché se, appunto, prima avete capito come si fa a capire se il vostro tessuto esprime un'isoforma o un'altra di ErbB4. Nel caso delle isoforme della neuregulina 1, se voi volete sapere quale isoforma è espressa dal vostro tessuto, questo pannello è molto utile perché capite dove andare a mettere i primer. Perché se voi volete scoprire se la vostra isoforma è di tipo 1, di tipo 2 o di tipo 3, dovrete andare a mettere i primer su questi esoni. Se volete sapere se è di tipo alfa o di tipo beta, quindi se presenta questi esoni, andrete a mettere, che so, un primer sulle GF e un primer su alfa o su beta o su uno di questi. Se volete vedere che tipo di coda ha nella regione C-terminale, andrete a mettere i vostri primer lì. Quindi avere qua il numero della sequenza e lo schema è molto utile. E non so quanti di voi seguiranno il corso di biotecnologie cellulari quest'anno. Comunque, durante il corso di biotecnologie cellulari andremo a vedere quali passaggi sono necessari per andare a subclonare una di queste isoforme. Perché in questo corso, che verrà fatto tutto in aula informatica, andiamo a fare i passaggi teorici che sono necessari per clonare una di queste isoforme ed abbiamo utilizzato per questa esercitazione, questo corso, il materiale che abbiamo usato in laboratorio. Quindi vedrete quali sono i passaggi necessari se uno nel corso del proprio lavoro deve andare a subclonare un'isoforma di cui sono già note le sequenze in banca dati. Allora, con gli stessi colori all'interno di questa review ci fanno vedere che struttura hanno queste varie isoforme. E quindi quelle di tipo 1 o di tipo 2 quelle di tipo 1 di tipo 2 possono essere transmembrana e rilasciate nell'ambiente esterna. Esistono delle isoforme già prodotte come prodotto secreto. Esistono queste isoforme di tipo 3 che vedremo nell'articolo che studieremo la prossima volta su ErbB4 e la migrazione, e sono queste isoforme che sono esposte transmembrana. Questa l'abbiamo vista prima, questa è esposta in questo modo, con l'N e il C-terminale entrambi a livello della regione citoplasmatica, e solo in seguito al taglio della proteina ADAM questo dominio viene esposto in membrana. Oppure esiste un'isoforma di tipo 3, questa che chiamano 3-beta-3, che è già esposta così, quindi non ha bisogno dell'attivazione da parte della proteina ADAM. E poi ci sono queste altre isoforme che sono state trovate che non starei a guardare, perché vedete, ci sono dei punti interrogativi, non si sa bene che cosa sono. Invece recentemente è uscita un'altra review in cui, vedete, non vengono descritti solo la 1, la 2 o la 3, ma addirittura sono state trovate anche la 4, la 5 e la 6, che sono proteine un po' simili a quella di tipo 1, ossia sono proteine prodotte transmembrana, che in seguito a taglio proteolitico rilasciano un frammento extracellulare, ma sono state chiamate 4, 5 o 6 a seconda delle zone che presentano qui all'N-terminale. E quindi in molte review di qualche anno fa vedete solo le prime tre isoforme, di fatto esistono anche la 4, la 5 e la 6, di cui non si è ancora parlato molto perché sono state trovate da poco. Nell'articolo che andremo a vedere il ruolo della neuregulina 1 di tipo 1, quindi il ruolo della proteina secreta, che quindi ha un ruolo di segnalazione paracrina o autocrina, comunque una segnalazione mediata da un ligando solubile su un recettore transmembrana, e poi vedremo l'azione della neuregulina, quella di tipo 3, quindi questa qui, quella transmembrana, che invece ha un ruolo nella segnalazione di uxtacrina, ossia nella segnalazione tra le cellule che esprimono il B4 e le cellule che esprimono la neuregulina 1, ma una segnalazione che prevede un contatto cellula-cellula. E questo è uno schema complicato, preso sempre da questa review, che ci dice che ci ricorda che in articoli recenti è stato visto che non solo RB4 è in grado di segnalare all'interno del citoplasma, grazie allo splicing, sia grazie ai domini presenti nella regione citoplasmatica, che quindi in seguito alla fosforilazione vanno a attivare varie vie di trasduzione del segnale, ma attraverso il dominio citoplasmatico che va nel nucleo. Ma articoli abbastanza recenti hanno ipotizzato un ruolo anche per la neuregulina transmembrana, per cui si pensa che anche questa neuregulina in qualche modo possa mediare un segnale reverse, quello che chiamano backward, però è quello che appunto di solito negli articoli viene chiamato come reverse, ossia anche il ligando in qualche modo può segnalare all'interno della cellula in cui è espresso. E si è visto che in alcuni articoli questo dominio citoplasmatico della neuregulina 1 può essere tagliato, a sua volta andare nel nucleo e regolare la trascrizione. Quindi esiste tutta una serie di articoli e di studi che vanno a vedere cosa succede quando una cellula che esprime il recettore incontra una cellula che esprime il ligando e quali segnalazioni possono avvenire nelle due cellule. E quindi a seconda della regolazione dello splicing alternativo della neuregulina 1, a seconda della regolazione dello splicing alternativo di RB4 avremo segnalazioni completamente diverse. Quindi cercate di capire le cellule come possono regolare enormemente il tipo di segnalazione al loro interno, al loro esterno, a seconda dello splicing di recettore o di ligando che viene utilizzato in quel momento dalla cellula, e anche a seconda del tipo di proteina ADAM che viene espresso e se viene espressa. Per cui se c'è la proteina ADAM si ha un certo tipo di segnalazione, se non c'è, questo non c'è. Allora, nell'articolo della prossima volta, che chiaramente vedremo, scusate, adesso questo lo chiudo. Nell'articolo su RB4 e la migrazione si parte a un certo punto dall'utilizzo di topi transgenici, anzi di topi cosiddetti topi CRELOX. Questo tipo di topi l'avete già visti molto bene in qualche corso precedente? Nel senso, perché io so che gli anni scorsi, quando arrivo a parlare del topo ottenuto con la tecnica del CRELOX, interrompo la lezione su RB4 e devo aprire la parentesi. Allora ho pensato quest'anno di approfondire un attimo il discorso sui transgenici e questa tecnica, e dopodiché iniziare l'articolo vero e proprio su RB4 avendo chiari questi passaggi. Allora, ho recuperato questa lezione che avevo fatto poi appunto l'anno scorso sulle trasfezioni transienti stabili, topi transgenici e topi knockout. Sono cose che avete visto sicuramente durante la laurea triennale, però appunto sia durante le lezioni sia in corso di esame Isabel ed io, a volte appunto discutendo dei topi transgenici o dei topi knockout, ci rendiamo conto che gli studenti a volte hanno delle lacune, nel senso che anche se l'hanno studiato negli scorsi anni hanno qualche grosso dubbio. E appunto molto spesso Isabel, nel discutere un articolo, cerca di capire se a voi è chiaro come è stato ottenuto quel topo, se è un topo knockout, se è un topo transgenico, quali passaggi hanno permesso di ottenere quell'animale. Quindi vi invito comunque a ripassare le cose che avete studiato, perché appunto arrivare al corso di biologia cellulare e molecolare avanzata prevede che tutto quello che avete fatto prima di biologia molecolare e cellulare non sia rimosso, ma che in qualche modo vi rimanga. Però appunto ne approfitto, apro questa parentesi, voi comunque tenete conto che tutto quello che avete fatto prima in qualche modo deve essere spolverato, dovete ricordarvi anche cose che avete fatto in passato. Allora, questa è una prima immagine che ci ricorda cosa sono le trasfezioni transienti. Allora, abbiamo visto che tutti quegli articoli, cioè quell'articolo sulla trasfezione delle COST, quando si trasfetta in maniera transiente un costrutto, questo non c'entra con il topo transgenico, ma è diciamo un primo passaggio preliminare poi per parlare di transgenici e knockout. Allora, si parla di trasfezione transiente quando si trasfetta in maniera transiente un costrutto all'interno di una cellula, ed è quello che è stato fatto nell'articolo in cui parlavamo delle trasfezioni delle COST, le trasfezioni delle NIH 3T3. Si dice che la trasfezione è transiente proprio perché si trasfettano le cellule con questi costrutti utilizzando reagenti vari, si può usare il calciofosfato, la lipofettamina, che è un reagente lipidico, oppure l'elettroporazione. Ci sono vari protocolli che facilitano l'ingresso del DNA nella cellula, ma la trasfezione è transiente perché non si fa nulla, cioè non c'è nessun passaggio che costringe la cellula in qualche modo a incorporare il DNA nel proprio genoma, per cui si trasfettano le cellule. Di solito si ha un'efficienza, a seconda della tecnica, più o meno alta. Ad esempio con la lipofettamina si può ottenere anche un'efficienza del 90% di trasfezione. Più o meno 24-48 ore dopo la trasfezione si ha il massimo dell'espressione della proteina esogena, però poi nei passaggi successivi questo DNA che abbiamo trasfettato viene diluito nelle cellule figlie, e quindi se voi provate a trasfettare un costrutto in varie piastre, estrarre le proteine a 24, 48, 72, 96 ore, eccetera, vedrete che tra 24 e 48 avrete un picco dell'espressione della proteina che state esprimendo. Nelle ore successive questa espressione scenderà e a 96 o 144 ore non vedrete più la vostra proteina, perché comunque le cellule proliferano, questo DNA viene diluito tra le cellule figlie, quindi l'espressione scende sempre di più e non la si osserva più. In questo schema vedete che è rappresentato, questo è un plasmide, un vettore di espressione che presenta un promotore e che regola la trascrizione del cDNA. Chiaramente appunto, molti vettori che vengono usati hanno un promotore molto forte, di solito promotore del citomegalovirus, potete usare anche dei vettori con promotori tessuto specifici. Qui è indicato l'origine di replicazione virale e qui ci viene detto che se utilizzo un plasmide con l'origine di replicazione virale in una linea cellulare che esprime l'Large T antigen di SV40, l'Large T antigen di SV40, legandosi a questa regione, permette di avere un altissimo numero di copie di questo DNA, perché in qualche modo stimola la replicazione di questo DNA. Ed è questo il motivo per cui si utilizzano molto le cellule COS, perché le cellule COS esprimono questa proteina, l'Large T antigen dell'SV40, e quindi se io trasfetto nelle cellule COS un costrutto che presenta questa regione, otterrò un'enorme amplificazione del DNA che sto trasfettando e quindi un'elevatissima espressione della proteina che mi interessa studiare. Invece, questa è la tecnica della trasfezione stabile. Se invece io voglio ottenere, quando qui studio le cellule so che non tutte le cellule stanno esprimendo la proteina che gli ho messo. Se va bene il 90%, se va male il 50%. Ci saranno delle cellule che si trasfettano meglio e cellule che si trasfettano peggio. E un modo per capirlo è anche trasfettare una proteina fluorescente. Ad esempio, quando io utilizzo una nuova linea, provo a trasfettare la GFP, se vedo che nelle mie condizioni il 90% delle cellule verde posso fidarmi a trasfettare un altro costrutto, se l'efficienza è molto bassa provo a cambiare tecnica. Quindi io non ho l'elettroporatore, ma appunto si possono utilizzare elettroporatori, si può provare, anziché la lipofettamina, si può provare a usare il calciofosfato, comunque metodi diversi. Se invece io voglio essere sicura che tutte le mie cellule esprimono la proteina che mi interessa e voglio fare degli studi che sono più lunghi nel tempo, quindi non uno studio che va tra le 48 e le 72 ore, ma voglio caratterizzare l'espressione di una proteina, studiarla appunto con vari trattamenti, posso decidere di trasfettare un costrutto che codifica anche per la resistenza a un antibiotico. E quindi faccio quella che si chiama trasfezione stabile. Trasfetto questo costrutto con le stesse tecniche di prima, quindi o calciofosfato, lipofettamina o elettroporazione, e trasfetto una piastra confluente di cellule con questo costrutto. Quindi il primo passaggio è l'equivalente di una trasfezione transiente. Quindi avrò la mia piastra confluente, trasfetto, gli do quelle 48 ore per esprimere ad alti livelli la resistenza a un antibiotico, ma poi do a queste cellule l'antibiotico. In questo modo andrò a uccidere tutte quelle cellule che non hanno incorporato nel loro genoma il DNA che io gli ho trasfettato. Per cui tutte le cellule che hanno il DNA plasmidico, diciamo, non integrato nel DNA genomico, ma presente nel nucleo sotto forma di appunto DNA circolare, tutte le cellule figlie di queste, tutte le cellule che non hanno questo DNA vanno perse. Tutte quelle che lo vanno a integrare nel loro genoma, che quindi hanno una progenie che eredita nel cromosoma tal dei tali questo costrutto, potranno sopravvivere. Ovviamente questo fenomeno è un fenomeno molto più raro. Cioè, mentre con la trasfezione ho un 90% di efficienza, se trasfetto un costrutto e spero che questo DNA si integri nel genoma, l'efficienza di integrazione è molto più bassa. A me è capitato di trasfettare delle piastre che contengono, non so, 3-4 milioni di cellule, poi vado a selezionare e dopo 2 settimane in una piastra magari trovo solo 10-15 cloni stabili. Quindi vuol dire che su 4 milioni di cellule trasfettate, solo in 10 casi o 20 c'è stata l'integrazione del DNA all'interno di un cromosoma della cellula. L'integrazione del DNA nel cromosoma è casuale, perché io sto trasfettando un plasmide, questo plasmide va a integrarsi casualmente in un cromosoma, e quindi dopo 2-3 settimane di selezione si vanno a recuperare sulla piastra quei 10, 15, 20 cloni positivi. Ovviamente li si deve isolare, cioè li si deve raccogliere isolatamente, non tutti insieme, perché ognuno di questi avrà integrato il costrutto che gli stiamo mettendo in una regione diversa del genoma. Qualcuno l'avrà integrato in una magari all'interno di una regione fortemente repressa, di cromatina super arrotolata, e quindi non è detto che venga espressa la proteina che mi interessa. Qualcun altro, integrandosi, avrà spezzato in due il mio costrutto, perché io trasfetto un DNA rotondo, lui si va a integrare dentro all'interno di un cromosoma, quindi magari questo cDNA viene spezzato in due. Quindi non conviene raccogliere tutti i cloni come un pool di cloni, ma li raccolgo isolatamente, li numero dall'1 al 20 con un certo nome e poi li espando, e poi vado tramite Western blot a capire quale di questi cloni, di questi 20, effettivamente esprime la proteina che mi interessa. E quindi su 20 magari solo 5 esprimono la proteina. Andrò a espandere quei 5 a studiare la proteina che mi interessa, con gli stimoli che mi interessa studiare, se è una proteina legata alla migrazione l'andrò a stimolare, eccetera, eccetera. E quindi capite che sono molto diverse queste tecniche. Quando avrò dei cloni stabili, io sono sicura che le cellule che derivano da quei cloni stabili sono tutte uguali. Per cui il clone 1 è un clone che deriva da una singola cellula, lo posso espandere e studiare anche negli anni. Le cellule di quel clone derivano da un'unica cellula in cui il DNA è andato a inserirsi in un certo punto del cromosoma. Il clone 2 avrà cellule che derivano tutte da un unico evento ricombinativo, eccetera, eccetera. Se voglio trarre delle conclusioni, dovrò confrontare almeno 2 cloni indipendenti, proprio perché quando questo DNA va a integrarsi nel genoma, può anche capitare che per caso si vada a integrare in una regione e influenzare l'azione di altri geni. Quindi se io sto trasfettando un gene, cioè un plasmide che codifica per un certo gene, questo si va a integrare in un altro gene e ne altera l'espressione. Allora io osservo, non so, che queste cellule migrano di più o migrano di meno e penso che ciò sia dovuto al mio gene. Invece non è dovuto al mio gene, ma è dovuto al fatto che lui è andato a disturbare un altro gene. E quindi dovrò sempre avere almeno due o tre cloni indipendenti e verificare su cloni indipendenti che quello che sto vedendo, che l'effetto che vedo è lo stesso nei tre cloni indipendenti. Allora potrò dire l'effetto che vedo è dovuto al mio gene, perché è abbastanza, diciamo, improbabile che in cloni indipendenti il DNA vada a integrarsi nella stessa sequenza. Perché in questo caso non abbiamo, l'altra volta una vostra compagna aveva parlato di ricombinazione omologa, in questo caso non è ricombinazione omologa, in questo caso il DNA si infila a caso nel genoma e quindi ogni clone appunto avrà questo DNA in un cromosoma diverso e quindi appunto se queste cellule, se il gene che io gli sto mettendo è un gene comunque espresso da queste cellule, quel gene rimarrà comunque nel suo cromosoma, ma il DNA che vado a mettere si integrerà casualmente in uno degli altri cromosomi. Tenete conto che alcune cellule, tipo le cellule COST, sono già resistenti alla neomicina. Vi ho detto che le COST esprimono l'RGT antigen di SV40. Quando qualcuno gliel'ha messo, i primi che hanno isolato queste cellule, ha utilizzato un vettore con la resistenza alla neomicina. Potrebbe capitarvi nella vostra tesi di laurea di dover ottenere dei cloni stabili. Fate attenzione perché molte linee cellulari in laboratorio sono già resistenti alla neomicina. Proprio perché per ottenere i cloni stabili di quella linea è stato necessario fargli esprimere questo gene. E quindi se voi volete ottenere dei cloni stabili in quella linea, non dovete usare un vettore con la neomicina, perché tutte le vostre cellule sono già resistenti a questo antibiotico, dovrete utilizzare un plasmide che codifica per la resistenza a qualcos'altro, ad esempio la puromicina, perché appunto molte linee cellulari presentano già questa resistenza. Beh, qui ci sono delle diapositive che ricordano che si può usare la Green Fluorescence Protein, ma salterei appunto, della GFP avete già sentito parlare tantissimo nelle lezioni. Qui si ricorda solo che appunto se nei costrutti si utilizza la GFP permette di seguire la localizzazione della proteina che state studiando, quindi la sua espressione e la sua localizzazione, ma questo passaggio lo salterei. E allora invece passerei adesso alla parte sui knockout e i transgenici, proprio per ricordare quali sono le differenze tra i due tipi di animali. Allora, quando si parla di topi transgenici, si parla di topi o drosofili, cioè di animali transgenici, si parla di animali in cui viene fatto esprimere un gene estraneo. Questo gene estraneo può essere sia una proteina che questo animale ha già, ma che io voglio far esprimere in alta quantità. Ad esempio, voglio studiare l'effetto dell'overespressione di ErbI2, perché so che ErbI2 è un oncogene, voglio ottenere un topo transgenico che esprime ErbI2 ad alti livelli, perché voglio testare l'ipotesi che ErbI2 overespresso sia tumorigenico. Ad esempio, so che il laboratorio del professor Forni ha un topo transgenico che overesprime ErbI2. In questo caso lui ha ottenuto questo topo facendo esprimere ErbI2 ad alto livello in tutte le cellule, perché ErbI2 è comunque espresso dalle cellule, ma per ottenere un'espressione, diciamo, artificiale di un gene già espresso, gliene faccio esprimere uno ad alti livelli in maniera, diciamo, esogena, utilizzando questa tecnica. Posso anche fare esprimere un altro gene, ad esempio altri laboratori con cui qua di Torino utilizzano i topi transgenici fluorescenti, ossia topi in cui fanno esprimere la GFP, che non è una proteina espressa normalmente né da topi né da drosofile né da Xenopus, sotto forte promotore dell'actina. Ad esempio il laboratorio del professor Rossi so che ha dei topi transgenici che producono la GFP. In questo modo tutte le cellule dell'organismo di questo topo esprimono la GFP sotto il promotore dell'actina, quindi tutte le cellule di quel topo saranno verdi. Questo fa sì che io possa trapiantare le cellule di questo topo in un altro topo e le posso seguire perché sono verdi, perché producono la GFP. Allora, adesso ho aperto delle parentesi, comunque cerco di riconcentrarmi. Allora, adesso questi sono esempi, cioè sono i campi in cui vengono studiati i topi transgenici, quindi vengono utilizzati per studiare la biologia, normalmente la biologia di geni oppure oncogeni, oppure nello sviluppo, però appunto possono essere usati per moltissime applicazioni. Quello che volevo andare a vedere è che cosa dobbiamo fare se vogliamo ottenere un topo transgenico. Dobbiamo preparare un costrutto per esprimere il gene che ci interessa. Quindi se voglio far esprimere RB2, preparo un costrutto col cDNA per RB2. Se voglio far esprimere la GFP, preparerò un costrutto per esprimere la GFP. Il motivo per cui vi ho parlato prima di trasfezione transiente o trasfezione stabile è un po' legato, è un po' per capire un po' la differenza tra topo transgenico e knockout per quel che riguarda la preparazione del costrutto. Perché se voglio far esprimere un costrutto in un topo transgenico, mi serve un plasmide con un promotore e il cDNA. Perché io voglio far esprimere in maniera artificiale la proteina di interesse codificata da questo cDNA, regolata da un certo promotore. Per cui se voglio che sia espressa da tutte le cellule, ad esempio posso mettergli il promotore dell'actina, perché tutte le cellule esprimono l'actina, sono sicura che sarà espresso da tutti. Se voglio che questo transgene esprima la proteina che mi interessa nel fegato, andrò a mettere un promotore fegato specifico. Se voglio che sia espresso in una certa fase dello sviluppo, andrò a mettergli un promotore che è espresso in un certo tessuto durante lo sviluppo. Però il costrutto che faccio è molto simile a quello che avete visto per la trasfezione transiente. Quindi è un plasmide con un promotore a scelta e il cDNA. Quindi ve lo vedete qua rappresentato, abbiamo un promotore che può essere ubiquitario, tessuto specifico, legato tempo specifico, quindi legato a una certa fase dello sviluppo. Spesso esiste una sequenza intronica che in qualche modo regola, può avere un ruolo nella stabilità della produzione di questo costrutto, e poi l'espressione, e poi il cosiddetto transgene, quindi il cDNA che codifica per il gene che mi interessa. Ovviamente questo cDNA può essere un cDNA che codifica per la GFP, che codifica per il gene che mi interessa, wild type, oppure se io sto studiando un gene e voglio vedere che effetto fa quella mutazione, potrà essere un gene con una certa mutazione. Oppure se voglio, quindi può essere con e senza mutazioni, può essere un cDNA che deriva da un altro animale perché voglio vedere se, non so, il cDNA di uomo nel topo svolge le stesse funzioni. Può essere un dominant negative, ad esempio se voglio studiare l'effetto del dominant negative di un certo recettore, potrò fargli produrre il dominio extracellulare privo del citoplasmatico. Quindi qui dentro posso mettere quello che voglio e sarà la proteina che faccio esprimere nei tessuti legati a questo promotore. E poi la sequenza poli-A. Allora, quello che molti studenti all'esame con la professoressa Perotto non sanno è dove vado a iniettare questo DNA. Quindi voi preparate questo costrutto, volete ottenere il topo transgenico, dove lo andate a mettere questo DNA? In questo caso non si trasfetta ma si inietta. Ok, allora, il vostro compagno si ricorda che va utilizzato il pronucleo, quindi passo alla diapositiva successiva, perché alcuni di voi confondono, non per colpa vostra ma perché appunto magari l'avete studiato anni fa, i passaggi che si fanno per ottenere il knockout, quindi l'utilizzo della blastocisti, delle cellule S, eccetera, eccetera, che vedremo nella seconda parte, e i passaggi necessari per ottenere un transgenico. Quindi, come si ricordava il vostro compagno, il DNA va iniettato nel pronucleo maschile, ne si utilizza un uovo fertilizzato. Nelle prime fasi, il pronucleo maschile e il pronucleo femminile sono ancora separati. E quello che si fa, adesso qua c'è una siringa, ovviamente si usa un microiniettore, non una siringa, si va a iniettare questo plasmide, questo costrutto, questo promotore cDNA dentro il pronucleo maschile. Allora, questo DNA, adesso io vi ho scritto dove si integra il DNA, in quale cromosoma. Questo esperimento è un po' simile appunto alla trasfezione, in questo caso il costrutto è un costrutto simile a quello delle trasfezioni transienti o stabili, ossia è un normale plasmide con un promotore e un cDNA. Non ha nessuna sequenza che faccia sì che avvenga la cosiddetta ricombinazione omologa. Quindi questo DNA andrà a infilarsi a caso in un cromosoma. Nel senso, se se voi avete questa sequenza plasmidica, questo DNA a un certo punto si aprirà, andrà a integrarsi dentro uno dei cromosomi della cellula e quindi casualmente finirà in uno dei cromosomi. E qui, quali cellule o tessuto esprimono la proteina di interesse? Questo dipende. Nel senso, voi avrete messo un promotore, che può essere l'actina o uno tessuto specifico, ma come nel caso della trasfezione stabile, il vostro costrutto non va a ricombinare in maniera omologa, quindi non va a sostituire il gene endogeno espresso da, cioè, nel cromosoma tra l'Italia. Ad esempio, se io sto mettendo Erbi2, non andrà a mettersi al posto dell'Erbi2 nel cromosoma 20, 21 tal dei tali. No, lui andrà a inserirsi casualmente in un cromosoma. E quindi, come nei cloni, come quando vado a studiare i cloni stabili, devo studiare almeno due cloni indipendenti, perché il mio DNA può integrarsi casualmente. Anche con i topi transgenici non posso trarre conclusioni se non vado a vedere almeno due topi diversi, perché il DNA che vado a mettere finirà a caso in un cromosomo o in un altro, e quindi potrà andare a interferire con l'espressione di altri geni, perché magari il promotore che gli ho messo va a finire casualmente prima di un altro gene e quindi fa esprimere in maniera sbagliata un altro gene, e io penso che il mio gene abbia una funzione fondamentale, non so, nella tumorigenesi, invece è l'altro gene che ce l'ha. Se lavoro su due topi indipendenti, sono sicura che è impossibile che due integrazioni capitino nello stesso posto in due topi indipendenti, quindi andrò a vedere il fenotipo in due topi indipendenti. Quindi è molto importante lavorare almeno su due topi transgenici. E infatti, appunto, negli articoli di solito si va a vedere quali tessuti esprimono il nostro transgene e si va a vedere se i topi diversi esprimono il transgene nelle stesse cellule. Adesso, nel caso dell'actina, del promotore dell'actina, si deve solo verificare che sia espresso in tutte le cellule. Se sto usando un promotore tessuto specifico o tempo specifico, è molto importante vedere che stia funzionando proprio nel momento e nel tessuto che mi interessa. A questo punto, chiaramente, per prendere l'uovo fertilizzato avrò dovuto sacrificare una topina che era stata accoppiata con un topo. Per cui, appunto, si mettono i topi in accoppiamento, si sacrifica la topina e si prelevano queste uova fertilizzate e si inietta nel pronucleo maschile il DNA. Però io ho bisogno che questo zigote si sviluppi. Allora, quello che si fa, lo si deve trasferire in una topina cosiddetta pseudogravida. Sapete come si fa a ottenere una topina pseudogravida? Come si fa a far credere a una topina di essere gravida? Perché voi avete bisogno che questa topina faccia sviluppare queste uova in maniera... Il vostro compagno dice somministrando degli ormoni. In realtà la si mette ad accoppiare con un topo sterilizzato. Per cui questi due topini si accoppiano, la topina crede di essere incinta, nel senso il suo organismo crede, diciamo, si attivano tutte le vie di, diciamo, le vie legate alla gravidanza di questa topina, per cui vengono attivati appunto tutti gli ormoni, ma in maniera così naturale, perché sarebbe molto difficile, diciamo, in qualche modo attivare una pseudogravidanza in maniera artificiale, non bastano solo gli ormoni. Per cui appunto si hanno questi topi sterili, li si accoppia con una topina, dopodiché viene trasferito all'interno dell'utero di questa topina pseudogravida, vengono trasferiti questi pronuclei, no scusate, non i pronuclei, lo zigote in cui è stato iniettato nel pronucleo maschile il DNA. In questo modo, all'interno di questa topina pseudogravida, che a questo punto invece è veramente gravida, si andranno a sviluppare dei topini nei quali è stato iniettato il DNA esogeno. Ovviamente, qui c'è scritto che circa dal 10 al 30% della progenie contiene DNA estraneo. Quindi ovviamente, come nella trasfezione stabile l'efficienza è abbastanza bassa di integrazione, anche qui sarà bassa, quindi bisognerà iniettare numerosi pronuclei di numerosi zigoti. E poi adesso mentre con la trasfezione stabile, transiente o esperienza diretta, io non ho mai personalmente partecipato alla produzione dei transgenici, quindi non ho idea dei numeri, quindi non ho idea di quanti zigoti è necessario andare a iniettare per ottenere un topo transgenico, però appunto si fanno vari tentativi. Tra l'altro, se qualcuno fosse interessato, invece nel laboratorio di del professor Silengo a biotecnologie esistono proprio, ci sono alcuni, hanno messo a punto la tecnica dei topi transgenici e sono in grado di produrli, per cui se qualcuno di voi fosse interessato ai transgenici e ai knockout, in quel laboratorio hanno dei tecnici che lo fanno così, di routine. Comunque, come con la trasfezione stabile l'efficienza è bassa, anche qui l'efficienza non sarà molto alta. Allora, a un certo punto, adesso poi lo vedremo in una diapositiva successiva, si otterranno dei topi che esprimono appunto il transgene, e per ottenere una linea di topi, questi topi verranno accoppiati tra di loro, in questo modo avremo una linea di topi transgenici che esprime il DNA estraneo nelle cellule in cui il promotore di interesse è attivo. Quindi qui vediamo un riassunto delle fasi, quindi abbiamo la microiniezione del DNA nel pronucleo maschile in un uovo fertilizzato, poi questo DNA si inserisce nel genoma a caso, quindi in maniera random, non tramite ricombinazione omologa. Quindi ricombinazione omologa vuol dire che un gene va a sostituire l'omologo nel cromosoma. Qui stiamo parlando di ricombinazione casuale. La progenie che deriva da questo uovo in cui il DNA è stato inserito nel pronucleo maschile conterrà questo transgene in tutte le cellule, proprio perché avendolo iniettato qui nella fase di zigote, tutte le cellule che derivano da queste, ossia tutte, perché appunto lo zigote è la prima cellula, quindi tutte le cellule di questo organismo conterranno il transgene. E a questo punto si ottengono dei topi che vengono chiamati G0. Questi topi vengono incrociati sia tra di loro che con topi non transgenici e si ottiene questa linea di topi transgenici che possono essere studiati appunto per vari scopi. Bisogna andare a confrontarne almeno due diversi per poter poi trarre le conclusioni sulla proteina che ci sta interessando studiare. Adesso vado avanti fino a... Scusate. Se io faccio le 11:10, quindi secondo me in 10 minuti ce la dovremmo fare, anche perché comunque è un ripasso di cose che avete visto, solo perché almeno quando poi parliamo di topi sapete di cosa si sta parlando. Invece andiamo a vedere cosa si fa quando si fa un topo knockout. Allora, abbiamo visto che per il transgenico dovete preparare un costrutto, e questo costrutto va inserito nell'animale, iniettandolo nel pronucleo maschile. Anche nel knockout dovete preparare un costrutto, e anche in questo caso dovete inserirlo nell'animale. Anche qui fa una lista dei campi in cui si può studiare il knockout, però appunto lo sviluppo, comportamento, fisiologia, patologia, eccetera, eccetera. Quello che si deve fare però quando si fa un costrutto, adesso vado giù. Allora, immaginiamo di voler eliminare l'espressione di un certo gene. Adesso io vi parlo di knockout. Esiste anche una tecnica che si chiama knock-in. Nel knockout io voglio eliminare un pezzo di un certo gene per impedirne l'espressione. Per cui, se ad esempio voglio eliminare l'espressione del recettore F, farò in modo di eliminare uno dei primi esoni, l'esone 1, l'esone 2, quello che contiene la TG, che permette quindi la produzione dell'intera proteina, e voglio eliminarlo e magari lo vado a sostituire con un altro gene. Qui c'è la resistenza alla nomicina, vedremo altre cose. Esistono la tecnica che si chiama knock-in, in cui invece non voglio proprio eliminarlo, voglio sostituirlo con qualcos'altro, quindi con un'altra forma dello stesso gene, magari con una mutazione. Ad esempio nel laboratorio di professor Comoglio per anni hanno studiato MET, che è il recettore dell'HGF, hanno ottenuto vari topi che non si chiamavano knockout perché comunque MET lo esprimevano, si chiamavano knock-in perché esprimevano MET ma con delle mutazioni puntiformi che ad esempio andavano a trasformare la tirosina in fenilalanina e quindi impedivano una certa tirosina di attivare una certa via di trasduzione. Quindi adesso parliamo del knockout, ma ricordiamoci che la tecnica nello stesso modo uguale può essere utilizzata per sostituire il gene endogeno con un gene mutato. Allora, vediamo che immaginiamo che voglio eliminare le zone 2 che contiene la Tg di F. Allora, a questo punto nel costrutto, questo è sempre un plasmide anche lui, però presenta una regione che chiamiamo segmento 1, segmento 2 del gene. Quindi dovrò andare a livello genomico ad andare a devo recuperare due regioni genomiche che devo andare a mettere nel plasmide, perché sono queste regioni che facilitano la ricombinazione. Cioè, io voglio preparare un costrutto in cui c'è un segmento 1 del gene che voglio eliminare, un segmento 2 del gene che voglio eliminare, ma in mezzo, anziché mettere il segmento che normalmente è in mezzo a questi due segmenti, ci metto qualcos'altro, ad esempio la resistenza alla neomicina. Oppure posso metterci, non so, il gene che codifica per la beta-galattosidasi. Se metto la beta-galattosidasi, tutte le cellule che esprimono, cioè tutte le cellule in cui il mio costrutto è andato a inserirsi, in cui il mio costrutto è espresso, anziché, oltre a non esprimere più il mio gene di interesse, esprimeranno la beta-galattosidasi, quindi potrò vedere le cellule blu facendole reagire col substrato. Oppure posso mettere la GFP, e quindi tutte le cellule che non esprimono più il gene di interesse vanno a esprimere la Green Fluorescence Protein. Sto solo pensando che vedo già gente arrivare, se poi non riusciamo a finire lo riprendiamo la prossima volta, vedo qualcuno. Comunque 5 minuti li abbiamo ancora. Quindi in questo costrutto non andrò tanto a mettere il cDNA che codifica per la proteina che voglio esprimere, ma andrò a prendere un pezzo che può essere esonico o intronico, non importa, del gene che voglio spegnere. Quindi immaginiamo appunto di voler eliminare l'esone 2, andrò a prendere un pezzettino dell'introne a monte dell'esone 2, un pezzettino dell'introne a valle dell'esone 2 e al posto dell'esone 2 ci metto qualcos'altro. Quello che io voglio evitare è che questo DNA, adesso non vediamo ancora in quali cellule va messo, vediamo che cosa succede quando lo faccio entrare in una cellula. Questo DNA può ricombinarsi per ricombinazione omologa o integrarsi casualmente. Allora, non guardate ancora questa cosa nera, che è un trucco che viene utilizzato dai ricercatori per evitare la ricombinazione non omologa. Allora, se io faccio, quando andrò a iniettare questo costrutto nelle cellule che vengono utilizzate per ottenere la ricombinazione omologa e quindi topi knockout, questo costrutto, come nella trasfezione stabile, si può infilare a caso. Io però voglio che avvenga la ricombinazione omologa, che è un evento veramente molto raro. Cioè io voglio non solo che lui si vada a integrare, ma che vada a appaiarsi al gene, al cromosoma, diciamo, endogeno, che codifica per il gene endogeno, che la regione del segmento 1 e quella del segmento 2 si appaino e che per ricombinazione il gene qua viola, che è indicato con resistenza a neomicina o quello che ci voglio mettere, vada a sostituire il gene endogeno. Questo è un fenomeno ancora più raro dell'inserimento di DNA all'interno di una cellula, è un evento molto difficile da ottenere. Allora, sarà più facile che questo DNA si integri a caso nel genoma piuttosto che avvenga la vera e propria ricombinazione omologa. Allora, quello che si fa è mettere una sequenza che codifica per un qualcosa di tossico. Ad esempio, questo gene è un gene che è in grado di convertire una sostanza che si chiama ganciclovir in una sostanza tossica. Allora, se io ho questo costrutto, a valle, io voglio che la ricombinazione preveda solo questi tre pezzi, ossia che l'1 e il 2 si allineino, si appaino a quelli endogeni e che il gene endogeno, che un pezzo del gene endogeno sia sostituito da questo. Se avviene la ricombinazione omologa, lo scambio che io avverrò riguarderà solo queste regioni. Vedete, questo è il cromosoma originale, questo è il DNA che ho iniettato. Allora, queste due regioni si appaiano, si riconoscono perché sono regioni uguali, e per ricombinazione questo pezzo andrà a sostituire questo, vedete, va a finire qui. Se la ricombinazione è omologa, questo pezzo viene perso, non si integra, perché la ricombinazione avviene solo in questa regione, quindi gli enzimi deputati a questa ricombinazione andranno a spostare solo questo pezzo. Se invece il DNA si integra random, cioè se il mio plasmide si apre e si infila a caso in un cromosoma, non andrà a infilarsi solo il pezzo che mi interessa, ossia il pezzo 1 genere neo e pezzo 2, ma andrà a infilarsi anche questo pezzettino nero che codifica per questo gene. E quindi quello che io potrò fare è andare a selezionare. Ok, allora adesso me ne vado. Lascio il libro, finiamo la prossima volta. Adesso vi lascio. Allora, vi lascio con questa diapositiva. Posso selezionare le cellule in cui la ricombinazione non è omologa dando questa sostanza, che è un substrato di questo enzima, che quindi produrrà una sostanza tossica per le cellule, e solo quelle in cui è venuta la ricombinazione omologa sopravviveranno. Adesso mi fermo e lascio entrare loro. Continuiamo mercoledì. Avanti.